le tracce di smalto sulla sabbia di un'estate fa, le tracce animali sui crateri milioni di anni fa. Viaggiano i misteri in mondi paralleli. E noi che tracce lasceremo nel 3021? Tra i detriti nello spazio e i relitti in fondo al mare, i frammenti di astronavi e di tavole da surf, sonde da poco inventate, troveranno segni di richieste disperate e di lettere d'amore. Sapranno decifrare i nostri giochi di parole. Ci sarà la prima dell'Otello sulla luna. Adesso qui sarà tanto tempo fa. Conversazioni abbandonate sul ciglio delle strade o dentro le macchine appannate. Le distanze di anni luce, nuove mappe disegnate per futuri appuntamenti tra futuri amanti. Tornami a trovare in questo spazio temporale. Che tracce lasceremo se ci vengono a cercare? Adesso qui sarà tanto tempo fa. Adesso qui sarà tanto tempo fa.
...3021 live, Angela Baraldi, grazie intanto,
grazie
e benvenuta, e benvenuti in realtà. Benvenuti,
grazie, sono qua con Federico Fantuz.
Di essere con noi e di averci regalato questo brano per iniziare così, per tornare un pochino in confidenza, cosa che non è mai smessa di essere. In realtà, appena sei entrata, ho visto che hai fatto subito amicizia di nuovo col posto.
Sì, sì, perché mi ricorda delle cose molto belle.
Anche a noi ricorda delle cose molto belle averti qui.
Grazie.
E siamo contenti di averti con un lavoro nuovo. Sono passati 8 anni
sì,
dall'ultimo lavoro ufficiale, quindi un po' di tempo, e credo che il tempo sia un fattore importante all'interno di 3021, a partire dalla traccia, no? che ci hai regalato. Il titolo del disco, che è lo stesso della traccia che abbiamo appena ascoltato, usa il tempo per regalare in realtà una prospettiva diversa, cioè ci sposta avanti e da un lato è come se un pochino ci desse del respiro, ci alleggerisse dal senso oppressivo delle cose che ci circondano. Dall'altro c'è una domanda fondamentale, che è quella sulle tracce, cioè cosa lasceremo,
esatto,
come verremo guardati da quella distanza. Volevo chiederti da dove sei partita per arrivare a uno sguardo così distante, quanto bisogno ne avevi e che tipo di emozione ha regalato a te provare a guardarci da così distante?
mi ha un po', cioè mi ha emozionato e messo anche un po' d'ansia un salto temporale così avanti, perché poi parlando anche con gli amici a cui l'ho fatto sentire, alcuni mi dicevano: perché tu pensi che ancora esisteremo? E allora partono tutti dei discorsi, no? Cioè che è ottimista, cioè che è pessimista, cioè che... A me affascinava l'idea degli archeologi del futuro, perché viviamo in un'era dove non lasciamo scritto niente, tutto così, insomma, molto più
sì,
si dice liquido, però di fatto siamo dentro contenitori che se si svuotano non c'è più niente. Quindi così ragionavo sul fatto che i papiri in realtà durano secoli e adesso, grazie sempre alla tecnologia, però riusciamo a decifrarli, anche quelli chiusi, anche quelli arrotolati. Sì. E invece questa mancanza di organico mi incuriosisce, semplicemente mi chiedevo: ma forse troveranno memorie esterne, troveranno computer frantumati, oppure chissà cosa troveranno, oppure grandi...
Curioso, no? Perché in questa mania, secondo me, dell'accumulo che abbiamo oggi, perché apparentemente conserviamo tutto, in realtà ci dimentichiamo che poi un giorno avremo comunque bisogno di alcune strutture che permetteranno di decodificare quello che stiamo lasciando. E chissà chi sceglierà a un certo punto, magari, cosa varrà la pena che di tutto questo flusso
sì, perché è tanto, perché tanto, perché abbiamo un quotidiano proprio sfacciato ormai, dalla colazione alla cena, non so, si sa tutto.
Esatto.
Però chissà cosa riusciranno a... cioè, cosa resterà, ecco.
Giustamente evidenzi, no? Noi siamo tutti costantemente esposti, quasi come persone, quasi il nostro livello umano, dalla colazione alla cena, e volendo lo siamo, cioè le potenzialità le abbiamo tutte, e poi anche per farlo rimanere in questo caso, e poi vediamo quanto potrà rimanere, quanto invece però questo è il livello umano, quanto invece questo secondo te ha un peso sul livello artistico, perché anche lì c'è una bulimia notevole.
Lo so, infatti, non so, a me non è che piace molto fare confronti col passato e il presente, perché si cade sempre in quei luoghi comuni, però effettivamente adesso è molto difficile organizzarsi proprio per riuscire a capire, per esempio, quali notizie seguire, quali non, a cosa credere, a cosa non credere. Cioè è una forma, se vuoi, dice sì, mi viene a dire di quasi, cioè prima c'era una censura che era omettere delle notizie, adesso abbiamo una quantità di notizie mostruosa, per cui è come non sapere niente.
La censura è quasi diluire le
notizie.
Esatto,
adesso è molto pericolosa questa cosa, perché la sensazione è quella di sapere tutto, di avere mille informazioni, ma in realtà... insomma, è un po' il contrario.
Hai ragione,
secondo me.
E in più sulle notizie negli ultimi anni, intendo proprio gli ultimissimi anni, da quando è partito il primo allarme, ogni notizia è costantemente accompagnata da uno stato di allarme. Siamo costantemente, no?
Sì, è una minaccia quasi, quindi non è facile organizzarsi in questo. E tu dici artisticamente è un po' la stessa cosa, per fortuna l'arte non cioè può provocare, ma non ferire, non fare male, o non sviare completamente la visione delle cose, però anche lì la ricerca della qualità, della verità, tutte queste cose che sono argomenti molto importanti. E anche lì bisogna allenarsi a riconoscere il bello, a riconoscere il vero. Ci vorrebbe una materia nuova nelle scuole, che è quella di sapere.
Sai cosa anche? Proprio nella diluizione, no? Si sono persi anche un po' a livello culturale, al netto degli artisti, i punti di riferimento da un punto di vista proprio di chi. Ok, lui di questa materia se ne intende. Io tendenzialmente di lui mi fido, poi mi farò un'idea mia, però quindi i punti di riferimento, dare fiducia a delle persone che hanno autorevolezza, mi sembra che si sia perso anche questo.
Sì,
no?
Che poi nell'arte è ancora più difficile, perché chi decide?
Chiaro. Però sai, una volta, ti faccio questo esempio, parlando proprio un po' di musica, oggi è tutto un fiorire di magazine di Instagram, e quindi chi o di opinionisti di Instagram che si danno vari nomi, adesso non mi viene, però diffusori di cultura, in realtà se li danno loro, però dovrebbe essere chiaro che una cosa è leggere una notizia di musica, un approfondimento, una critica su Billboard, e una su un magazine online.
Certo.
Invece mi pare che ci sia un rischio. rischio di appiattimento, no? In questa cosa qua.
Sì, perché noi sappiamo cos'è Billboard, magari fra 10 anni manco
non ci sarà
più traccia di questa cosa qui, quindi difficile.
E io volevo chiederti questo, visto che siamo partiti parlando di tempo e di prospettive e degli 8 anni che ti hanno separato dal lavoro precedente, è stato diverso lavorare su questo disco rispetto a quello precedente, anche rispetto a quello che ti circondava a livello musicale e mondiale?
Beh sì, perché 8 anni fa era prima della pandemia, io lo vedo proprio come uno spartiacque, pandemia, cioè quello prima e dopo, c'era ancora una scena, un pochino ce n'era insomma, io poi l'ho registrato con Giorgio Canali a Bassano, abbiamo fatto delle improvvisazioni musicali che non abbiamo più toccato, dopodiché mi hanno passato la palla, io a casa mi sono spaccata a fare le liriche e tutto, e abbiamo voluto mantenere quel tipo di approccio un po' selvaggio, e mi sembrava ci fosse spazio per questo. Adesso dopo la pandemia io sono andata completamente in crisi, perché non ho più sentito, ho sentito sfumare un tipo di mondo che, se vuoi, è quello un po' antagonista al mainstream, dove insomma sono cresciuta così, con questi due mondi che dialogavano, a volte amoreggiavano, però non sempre. Ho visto compattarsi questo mondo, un po' sparire un po' i club, diciamo quelli un po' meno ufficiali,
un po' alternativi,
anche piccolissimi, magari legati a così anche a realtà che sono il fumetto, la letteratura. Ho visto questi grandi concerti nei grandi spazi, i biglietti comprati mesi prima che crescono di prezzo come gli aerei,
la follia,
cioè,
tutto
questo mi ha molto spaventata, perché non c'entrava niente, come se ci fosse stata un'accelerazione verso questa cosa che stava, sì, si stava già cominciando a vedere, ma
è stato proprio quasi una cesura improvvisamente, c'è stato solo questo tipo di approccio qua alla cultura, in particolare alla musica. Ci sono sicuramente diversi motivi, uno è sicuramente il modo in cui alla cultura ci si era portati nel momento in cui c'è stata la crisi della pandemia, quindi ci sono state delle priorità, e la cultura erano le persone che ci facevano tanto divertire, proprio definite così.
È vero,
per cui non vorrei dimenticarlo.
Terribile, no, è verissimo. E
penso abbia un peso, no, col senno di poi.
Certo, l'intrattenimento, questa grande macchina bulimica, anche lei.
E quindi così è. Però abbiamo tra le mani un bellissimo disco,
grazie,
che ci restituisce, come detto, anche la libertà per vederla in senso, il respiro di una prospettiva ampia, e che abbiamo detto, se da un lato ci responsabilizza, dall'altro un pochino ci toglie del peso dalle spalle, perché tutto sommato il mondo esisterà dopo di noi, qualsiasi cosa accadrà a noi, e quindi noi dobbiamo darci da fare il giusto per lasciare il segno che vogliamo lasciare, ma non so come dire, probabilmente non saremo noi a porre fine all'umanità. Nel senso di io, te, me lo auguro, poi non so, sai mai, abbiamo delle armi nascoste. E io vorrei tornare a 3021 e vorrei chiederti dove ci portate adesso.
Con la prossima canzone, dici? La prossima canzone mi sembra sia Cosmonauti, che è un sogno che ho fatto un po' di anni fa, nel 2012, dopo che Lucio Dalla è... eravamo molto amici, faccio questa premessa, scomparso, mi dispiace aver detto il suo nome prima di dire la canzone, perché la canzone gira tutta attorno al fatto che il suo nome non lo voglio dire, però fondamentalmente è una canzone che parla di coraggio e di amicizia.
Perfetto, Cosmonauti live a Radio Popolare.
Parlavi senza nostalgia, perché il passato è solo di verdura, e tu non hai paura, con i tuoi occhi pieni di costellazioni e geometrie, due cosmonauti oltre la stratosfera, e tu non hai paura, con la tua faccia sempre accesa, un fen di nebbia nella notte scura, e tu non hai paura, parlo di te senza fare il tuo nome. Parlo di te. Lo vedi come vivo anch'io, sempre aggrappata a qualche cosa, a qualche filo che chissà se tiene. Però sto bene e mi dimentico di ricordare tutte le cose che abbiamo fatto insieme. Però sto bene e parlo di te senza fare il tuo nome. Parlo di te col cuore appeso a un ramo mentre nevica sulla mia mano, dove si sciolgono parole, forse mi risponderai se chiamo. E adesso sai che c'è. Ancora guido un'astronave quando è notte, ancora pesco scarpe rotte, sbaglio amici e ancora rido di un rottame a cui ho creduto, e a volte i giorni son felici, a volte i giorni son felici, e a volte i giorni son felici, son felici. Parlo di te senza fare il tuo nome. Parlo di te a modo mio.
Cosmonauti Live a Radio Popolare, io sono molto contento che tu abbia portato questo brano, perché vabbè, a parte lo spoiler che hai fatto all'inizio, sì, però diciamo che è abbastanza esplicita la dedica. Sì. Angela, io volevo chiederti, sempre rimanendo, no, un po' sul leitmotiv di questo disco, in qualche modo, che sì, è il tempo, se la distanza temporale, per esempio nel rapporto con una persona con cui si è avuto affetto e comunque si è condiviso tanto,
sì,
con la sua assenza il tempo, questo rapporto lo cambia, e in che modo?
È tutta un'elaborazione che, silente, che c'è, abbiamo anche l'inconscio
sì,
che va un po' per le sue. E chiaramente sì, quando una persona vive davanti a te, ti ci rapporti, ci, magari ci discuti anche, a volte lo mandi anche a cagare, capito? Tutte queste cose fanno parte della vita, e io e lui spesso parlavamo di questo tema, del tempo, dell'aldilà, delle cose, sai, abbiamo perso amici comuni, e lui era sempre molto fiducioso, io no, quindi lui mi diceva, ma noi continueremo a parlarci anche senza il telefono. E in qualche modo, quando ho fatto questo sogno, sì, i sogni ti possono liberare, a me ha liberato da questo dolore, di questa perdita così improvvisa, è diventato qualcosa di gioioso, perché comunque era un sogno molto, molto allegro. E io penso che noi viviamo consciamente e inconsciamente il tempo fa tantissimo, appiana tante cose, attraverso i sogni, attraverso i pensieri, attraverso le mancanze, sicuramente la mancanza protratta nel tempo produce cambiamenti, anche i ricordi si rinnovano attraverso i sogni, tutto cambia, il tempo è veramente uno scultore, come diceva la Jürsenar.
E quindi è curioso che in parte nella discussione tra te e lui aveste ragione entrambi, in qualche modo, è curiosa la cosa, spesso
è vero.
Capita, no?
Sì, è vero, infatti è vero, ognuno ha la sua visione, nessuno ha torto, nessuno ha ragione.
Esatto.
Però, insomma, lui aveva questa estrema fiducia, diceva che la vita è il primo tempo, e insomma
E incrociamo le dita. guarda, se ci si rivede di là gli do un bel abbraccione.
Sembra
una bella immagine. Ti volevo chiedere un'altra cosa, perché sono curioso davvero da questo punto di vista. Ovvero, dopo 8 anni chiudi un disco di questi brani che curiosamente sono, insomma, comunque sono dei brani intensi.
Sì.
Quando capisci che il disco è finito, cioè dopo 8 anni, come dici, okay, ora ho un disco nuovo?
Non è stato facile, perché in realtà c'è tanto materiale che io ho scartato.
Immagino.
Tanto. Devo dire che io ho avuto un interlocutore speciale nell'ultima fase, che è poi il capo della mia etichetta, che è De Gregori, e col quale ho avuto uno scambio creativo chiaramente nell'ultima fase, e io ero molto in paranoia perché mi sembravano pochi 8 pezzi e io continuavo a dire: ma io devo scrivere. E poi a un certo punto lui mi ha detto: però un disco può anche essere di 8 tracce. Io non avevo mai preso in considerazione questa cosa. Io l'ho capito quando il disco l'abbiamo masterizzato, che era finito, perché finché c'era modo di intervenire, secondo me, io dovevo andare avanti con una specie di macchinina, capito, che non sta capita.
È una cosa che ti capita spesso con i tuoi lavori?
Io finché il disco non è finito non so cosa sto facendo, perché sono troppo dentro alla... È come guardare un quadro a un millimetro
dentro,
di distanza,
certo,
per cui non capisci cosa stai facendo. E sicuramente quando dicono: oh, è partito per il master, tu devi fare un passo indietro.
Certo. E dai un'occhiata.
Cominci a vedere cosa ho fatto. Ero preoccupata, mi sembrava un disco molto corto, però io ho anche pensato che dietro c'è stato un grandissimo, lunghissimo lavoro, anche di scrematura. E che quindi forse Francesco aveva ragione, cioè non dovevo pormi il problema del tempo, in questo caso della durata del disco, perché l'importante è il contenuto.
Sì.
E nella sua semplicità c'è tanto, tanto, tanto lavoro dietro, quindi io mi sono messa col cuore in pace, cioè non è stato un lavoro che... non è stato un lavoro superficiale, ecco, anzi è stato molto, a tratti anche sofferto, perché per 3/4 io non avevo casa, non sapevo,
certo,
avevo il materiale, non sapevo dove sbattere la testa, insomma, e non sapevo bene cosa stavo facendo, quindi anche Federico, che l'ha coprodotto con me, Alessandro Sportelli, sono stati due sguardi che mi hanno molto aiutato a capire che stavo facendo delle cose buone. Poi è subentrata l'etichetta e la cosa a livello anche proprio concreto e pratico è diventata più... insomma, ho smesso di starci male, fra virgolette,
certo.
Poi è un male bene.
Certo,
non è che...
certo, no? Comunque sì, certo, di avere quel tipo di pensiero, ma comunque è controintuitivo, ma è molto comprensibile il fatto che il lavoro della sottrazione sia
esatto.
E della raffinazione, no?
Esatto.
Sia un lavoro grosso. Ci
molto
sono
grosso.
Scultori importanti che ci hanno lavorato una vita su questa cosa. Ci sono scrittori che si scusavano per le lettere troppo lunghe, ma non avevano avuto tempo. Questo era... per cui, insomma, è chiaro che quando poi si arriva a un lavoro del genere, forse davvero ci si arriva con una prospettiva diversa, e quindi la domanda è: com'è ora che lo guardi da fuori? Come lo vedi?
Ma guarda, io gli voglio un gran bene, perché perché mi sta dando tanto, devo dire, anche rispetto, un po' perché un po' me lo sono prodotto, posso dire, un po' io, quindi ho avuto un'attitudine molto, cioè con poca distanza tra me e quello che volevo fare, c'era pochissima distanza, e una volta tirato fuori mi sta dando tantissime soddisfazioni, come, non so, un figlio che ti torna a casa,
certo,
che ha preso 10,
che bravo, ha preso 3021 questo,
esatto.
Per cui direi non male. Angela, io ti ringrazio, grazie anche a Federico Fantus per essere stati i nostri ospiti. Prima di chiedervi un brano per chiudere, saluto anche chi ci ha ascoltato da casa. Ricordo che domani
Anch'io.
Torniamo con una nuova puntata di Jack alle 14, che questa la trovate in podcast da tra pochi minuti sul sito, sull'app di Radio Popolare, e la playlist su Spotify e su Instagram. Seguite Se Viva Matteo Villacci, ci sono tutti i brani andati in onda, tra cui quest'ultimo con cui chiudiamo. Con cosa ci salutiamo?
Ci salutiamo con una canzone che si chiama Bellezza Dov'è.
Grazie mille, ragazzi.
Grazie a voi.
Thank you.
sei una vela bianca. Il vento non ti stanca. Una musica che sale, che colpisce e non fa male. E poi dicono di te, dicono che ti hanno vista mendicare tra le risa della gente con ai piedi una catena e una scimmia sulla schiena. Bellezza dov'è? È nell'angelo dal viso rotto che sorride nonostante tutto, messo all'angolo della strada dove i cani si sbranano. E si chiedono di te, anche se ti hanno sotto gli occhi, non sanno di essere distratti e soli ormai da fare pena. Mentre tu esci di scena, e anche se ho fatto tutto quello che andava fatto, e anche se tutto è a posto non c'è niente quasi mai. Bellezza dov'è? È nell'angelo dal viso rotto che sorride nonostante tutto, messo all'angolo della strada dove i cani si sbranano. Uh.